Siamo qui al Quattro Fontane con Sergio Colabona per parlare del suo Passannante. Com'è nata l'idea di fare un film su Passannante?
Ma è nata per caso, leggendo il giornale, era il 1999, si parlava del rientro dei Savoia in Italia, no? Il Parlamento doveva discutere il rientro dei Savoia in Italia e di spalla c'era un piccolissimo trafiletto dove si diceva che il paese dell'anarchico Passannante continuava a chiamarsi Savoia di Lucania. Era una storia che non ne ero a conoscenza, quindi piano piano mi sono informato e ho scoperto una storia meravigliosamente tragica, una storia di questo giovane cuoco lucano che aveva fatto un attentato con un coltellino di 4 centimetri ed era stato arrestato, condannato a morte, poi graziato, poi sepolto vivo, poi rinchiuso in manicomio e alla fine gli era stata tagliata la testa, per vendetta il suo paese era stato raso al suolo e gli era stato dato un altro nome, Savoia di Lucania, e quindi tutto questo ha fatto in modo tale che poi mi appassionassi talmente tanto alla storia e ho cercato di raccontarla.
La questione poi lombrosiana è quasi paradossale, se vogliamo, in un periodo storico così particolare come quello dell'inizio del Novecento, quando tutte queste teorie furono sviluppate.
Sì, lo dico per gli ascoltatori, perché Passannante fu dichiarato poi criminale abituale, seppure lui non avesse quasi commesso, non ha mai commesso un omicidio, aveva commesso questo tentato regicidio con un coltellone di 4 centimetri, ma per la sua conformazione cranica, che è tipica di tutte le persone del sud, per una caratteristica fisica del cranio, fu dichiarato criminale abituale ed esposto in un museo. E mi dispiace dirlo perché so che riscuote ancora un certo successo. In questo ci sono degli elementi di razzismo che nella teoria lombrosiana sono abbastanza riconducibili.
Lei poi ha scoperto, durante le sue ricerche, ha scoperto la passione, cioè questo lavoro di Ulderico Pesce e dei suoi compagni per la sepoltura di Passannante. Come si intreccia all'interno del film e come ha voluto che questo film diventasse quasi un documentario per certi versi?
No, beh, il documentario no, perché ho voluto raccontare una storia, perché la sceneggiatura iniziale non contemplava Ulderico, che non lo conoscevo. Lo dico sempre per gli ascoltatori, Ulderico Pesce è un attore di teatro militante, di quelli che non scende a compromessi, un po' un Passannante dei giorni moderni. E la prima sceneggiatura che avevo fatto e con cui avevo preso i soldi del ministero raccontava un altro film, raccontava Passannante e si intrecciava con la vicenda dell'ode a Passannante, perché Giovanni Pascoli scrisse ode a Passannante e per questo fu messo in carcere per 6 mesi. E questa ode poi è l'unica ode di Giovanni Pascoli che non è stata mai ritrovata. La prima sceneggiatura era questa, poi dopo ho scoperto in un piccolo teatro che c'era questo attore a me sconosciuto che era Ulderico Pesce, che faceva uno spettacolo su Passannante, ci siamo conosciuti. All'inizio è stato un po' difficile perché tutti e due volevamo avere, come dire, la primogenia del progetto, però poi siamo diventati un corpo e un'anima insieme ad Andrea Satta, insieme a tutti gli altri. Abbiamo fatto questo film e penso che sia venuto bello e importante per quello che vuole raccontare.
Leggevo in una nota che Carducci fu amante della regina Margherita. E non lo trovo paradossale per certi versi a livello politico?
Beh sì, perché Carducci era repubblicano, no? Carducci entra nella storia di Passannante insieme a Pascoli, perché Carducci era il maestro, era il professore di Pascoli. E sembra, così raccontano, che fosse amante di Margherita, lo dice Petacco, Arrigo Petacco, o comunque fa capire che poteva esserci una liaison. E sembra che grazie alla sua assidua frequentazione della regina Margherita intercesse per far liberare Giovanni Pascoli, che aveva scritto l'Ode a Passannante. Quindi tutto rientra un po', no? Ma la cosa importante di Passanante, secondo me, per quello che ho voluto raccontarle, per quello che ho voluto fare, perché innanzitutto era una storia quasi completamente dimenticata, che pochi conoscevano, un po' perché rappresenta uno spartiacque. Nel 1878 l'Unità d'Italia è fatta, siamo a 8 anni dalla presa di Roma, i Savoia sono riusciti in un'impresa titanica che sembrava non possibile agli altri regnanti, e diciamo che per 40 anni hanno vissuto una serie di fortunate coincidenze e di bravure diplomatiche. Dal 1878 in poi, secondo me, comincia proprio con l'attentato a Passanante, comincia, e lo spartiacque dove comincia la loro lenta, inesorabile caduta.
La prossima lotta è quella per far uscire dal Pantheon i regnanti d'Italia. Ne farà un altro film? O comunque cosa ne pensa di questa cosa?
No, io penso che ci sono, se il Pantheon deve essere il padre della patria, devono essere i padri della patria, chi ha firmato le leggi razziali non può essere considerato un padre della patria. Vittorio Emanuele II stesso, quando divenne re d'Italia, non si volle chiamare Vittorio Emanuele I re d'Italia, ma si volle chiamare Vittorio Emanuele II, continuare a chiamare Vittorio Emanuele II, che era il titolo che aveva quando era re di Sardegna. Quindi, secondo me, siccome è vero che la storia la scrivono i vincitori, però insomma noi siamo dotati di buona conoscenza e di buona intelligenza per capire che forse una parte della storia si può riscrivere, no?
In bocca al lupo per il film e grazie.
Grazie a voi.
Radiocinema.it